Letture di Radio 24.
Grillo viene dalla scuola dei misteri medievali, dice Dario Fo. Difficile non essere d'accordo, soprattutto se si pensa ad alcuni riti praticati su beppegrillo.it. Per esempio, i processi ai dissidenti. A guardarli bene potrebbero far venire in mente il sistema che dal IX al XIII secolo ha deciso le dispute più complesse, l'ordalia. L'accusato doveva immergere il braccio in un calderone d'acqua bollente per estrarne un anello dal fondo. Arto indenne? Innocente. Ustionato? Colpevole. Analoghe prove prevedevano l'uso dei ferri roventi o acqua ghiacciata. Il dizionario storico Treccani ricorda: l'esito si concepiva come diretta manifestazione della volontà divina. Era il cosiddetto Judicium Dei. Se sostituiamo a Dio la rete, che cosa otteniamo? Sempre un'unica entità in grado di decidere in maniera definitiva che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Fino a 800 anni fa il presunto colpevole doveva immergere un arto nell'acqua bollente. Oggi il traditore dei principi a 5 stelle viene immerso nel blog furente. Non è andata così con Gambaro, Mastrangeli, Favia e Salsi? In uno studio recente, l'economista Peter T. Leeson ha spiegato i meccanismi dietro le ordalie. Per essere efficaci non dovevano condannare tutti, scrive Leeson. Andava raggiunto un equilibrio, altrimenti la comunità non le avrebbe ritenute attendibili. Il sistema funzionava perché lo Judicium Dei era in realtà uno Judicium Cleri. Le prove da superare erano sempre manipolabili dai sacerdoti. La formula prevedeva che nessuno entrasse in chiesa al momento dell'accensione del fuoco, tranne il prete e l'accusato. Nel corso del rito gli spettatori erano tenuti a debita distanza dall'officiante. La procedura dietro i processi su beppegrillo.it sembra altrettanto opaca. Solo i gestori del blog conoscono i particolari delle votazioni. Il giudizio non è né pubblico né trasparente. Non esiste nessuna certificazione indipendente. Immaginiamo che i dettagli siano noti solo a Casaleggio e associati. Sarebbero loro a decidere chi punire e chi no, come i chierici medievali. Perché scegliere questo metodo? C'è soprattutto una ragione economica, spiega Leeson. Una società laica impiega molte più risorse per risolvere una controversia rispetto a una comunità che si affida a un essere invisibile, onnipotente e onnisciente, che interferisce con gli affari umani per assicurare giustizia cosmica. Quest'ultima è di sicuro più efficiente. Non ha bisogno di prove, testimonianze e giudici imparziali. Non ci sono sprechi. Fa tutto la rete. E quello che avete ascoltato era l'articolo Ordalie 5 Stelle di Antonio Sgobba dal numero di ottobre del magazine Il.
Letture di Radio 24.
Se proprio dovete rompervi una gamba, pregate almeno di trovarvi dalle parti di Bolzano. Qui avrete la possibilità di essere operati nel giro di 2 giorni al massimo. A Frosinone ci vogliono 3, 4, 5 giorni, a volte settimane. Così si apre La Mangiatoia, il libro inchiesta di Michele Bocci e Fabio Tonacci sulla malasanità in Italia. Medici inconsapevolmente schedati dalle aziende farmaceutiche, ASL che tra 2 farmaci equivalenti scelgono il più costoso, medici pubblici che dirottano i pazienti verso le loro cliniche private, corruzione diffusa. Oggi la sanità italiana è diventata, secondo gli autori, la più grande mangiatoia dello Stato. Capace anche di lanciare campagne di sensibilizzazione delle malattie che a volte servono solo ad alimentare le paure, a beneficio delle industrie farmaceutiche.
Nel nostro paese, così come in tutte le nazioni occidentali, praticamente non esiste giorno che non sia dedicato a una malattia, a una sindrome, addirittura a disturbi che il più delle volte non sono nemmeno collegati a una patologia reale. C'è un palcoscenico per tutti i problemi, tra visite gratuite, incontri, raccolta di fondi per la ricerca. In Italia ogni anno si contano una 60 di iniziative a livello nazionale. Con quelle locali si arriva a 300. Nei centri delle città, davanti ai supermercati, nelle locandine affisse e negli studi medici, si invitano i cittadini a partecipare a giornate di prevenzione, di informazione corretta, di approfondimento. In molti casi, certo, si tratta di iniziative meritorie. Mettono in guardia da comportamenti dannosi come fumare o bere, suggeriscono accertamenti che anticipino la diagnosi del cancro o, più in generale, mirano a raccogliere denaro che serve a studiare terapie per malattie degenerative importanti come la sclerosi multipla. Ma c'è davvero bisogno di una giornata nazionale della menopausa che si tiene ogni autunno? E che dire delle campagne di sensibilizzazione dedicate all'intestino irritabile? Abbiamo una giornata della salute della mano, una giornata nazionale del mal di testa, una della stanchezza. Ce ne sono talmente tante che molte, magari importanti, finiscono per passare inosservate. Ma come si fa a mettere in piedi una giornata? In tanti modi. Talvolta è addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità a farsene promotrice. Tra le tante spunta anche la misteriosa giornata della felicità. In genere sono promosse dal Ministero della Salute o dagli assessorati regionali. Ma basta anche che un'associazione di medici specialisti decida di indire un appuntamento, magari chiedendo il patrocinio alle istituzioni, per dare il via all'ennesima campagna. Per finanziarle, in particolare se sono di quelle importanti, di carattere nazionale, parte poi la corsa alla ricerca degli sponsor, che nella stragrande maggioranza dei casi si rivelano essere le solite case farmaceutiche, non certo dei finanziatori disinteressati. Si è arrivati a far passare come problemi di salute, dunque meritevoli di una bella giornata nazionale e gazebo in piazza, condizioni dell'essere che sono legate a fasi della vita o all'umore, come la timidezza, per esempio. È diventata un problema pure quella, o l'apatia. Non sono certo patologie, eppure ci bombardano di messaggi di sensibilizzazione, con il risultato di farci sentire tutti malati, tutti bisognosi di cure, di una pillola, di uno sciroppo, di una fiala. Ci fanno correre dal medico a chiedere di prescriverci esami diagnostici inutili. Le case farmaceutiche da sempre alimentano le paure e il desiderio di benessere assoluto. In quanto aziende, hanno come punto di riferimento il loro già sostanzioso fatturato, che in Italia è di 27 miliardi di euro. Tanti sono i soldi spesi dallo Stato o direttamente dagli italiani ogni anno per acquistare i medicinali. Ci sarà un motivo se la giornata mondiale dell'osteoporosi, che si tiene il 20 ottobre di ogni anno, ha tra i sostenitori praticamente tutte le aziende che hanno messo sul mercato una cura? Finanziare le associazioni che promuovono le giornate del malato, in media serve un investimento di 150.000 euro, è solo uno dei sistemi per ampliare il mercato. Le aziende ne hanno un gran bisogno. In un periodo in cui, lo dicono i dati dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e dell'EMA, la corrispettiva europea, la ricerca farmaceutica inventa sempre meno e quindi si produce e si vende un numero di molecole innovative sempre più ridotto. E allora cosa fanno le case farmaceutiche per mantenere alti i fatturati? Rivendono prodotti che già esistono, riciclano sciroppi e pasticche che sono in circolazione ormai da molti anni, oppure cercano di aumentare il numero dei malati. Se organizzare una giornata pro qualcosa può non bastare a costruire una malattia, è più semplice per chi intende aumentare il volume di vendite del proprio farmaco convincere i medici ad abbassare o elevare i parametri che classificano i fattori di rischio di una patologia. Vi siete mai chiesti perché negli anni 60 si era ipertesi con la pressione a 160-90, negli anni 80 e 90 con 140-90 e adesso con 120-80? Siamo proprio certi che la riduzione dei parametri dell'ipertensione sia stata dettata solo da ragioni mediche? Fino al giugno 2003, inoltre, il valore normale di trigliceridi nelle tabelle di riferimento era 200 mg per decilitro e dal mese successivo è sceso a 150. Stessa cosa dicasi per il colesterolo, un tempo considerato pericoloso da 240 in su e oggi in grado di far scattare l'allerta del medico e quindi la prescrizione di pillole ad hoc anche prima dei 200. Tutte modifiche che spostano fiumi di denaro perché aumentano il numero delle persone considerate a rischio e di conseguenza rendono più ampio il mercato dei medicinali. Il trucco sta nel confondere fattore di rischio e malattia.
Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Michele Bocci e Fabio Tonacci, La Mangiatoia, perché la sanità è diventata il più grande affare d'Italia. Mondadori, 176 pagine, 17 euro. Un altro libro che affronta il tema del complesso rapporto tra case farmaceutiche e sanità, ma con un taglio molto più politico, è quello di Jesús García Blanca, Il potere occulto dell'industria della sanità. un testo nel quale il giornalista spagnolo, che collabora con diverse testate di critica e controinformazione, cerca di smontare il tabù dell'infallibilità del sistema sanitario moderno, sostenendo che questo serva al potere come meccanismo di controllo e dominio sociale.
Una caratteristica dell'ambito che riguarda salute e malattia è che la superspecializzazione, il linguaggio criptico e la devozione cieca della maggioranza permettono di utilizzare strumenti insolitamente goffi per produrre effetti devastanti senza quasi alcun intervento, facendo uso di dispositivi automatici perversi istituiti nel corso di generazioni. E questo nel bel mezzo di una gara assurda contro i propri clienti, una corsa in cui non sono mai chiari i limiti tra il profitto diretto di benefici economici a breve termine e il profitto indiretto da investimento in sottomissione nel lungo termine. Nonostante ciò, l'industria dispone di mezzi che permettono di mascherare i danni collaterali e di continuare a imporre i suoi prodotti. In alcuni casi, la manipolazione perfetta consiste nel produrre farmaci che danneggiano, attribuire questo danno a virus fantasma e riuscire così a vendere altri prodotti ancora più aggressivi per combatterli, mentre si continua, allo stesso tempo, a vendere i precedenti. Questo circolo vizioso sembra sul punto di raggiungere un limite. La battaglia contro questo limite da parte dei responsabili della sanità, fondamentalmente negli Stati Uniti, permette di capire l'esplosione di nuove pandemie. Cancro, AIDS, epatite, mucca pazza, SARS, influenza aviaria e influenza suina, influenza di tipo A, eccetera. Si pretende che queste costruzioni, come pandemie terrorizzanti, siano qualcosa che va al di là di ogni ideologia, di ogni posizionamento vitale, qualcosa di obiettivamente definito da specialisti asettici, che deve essere combattuto da tutti indistintamente e senza indugi, soprattutto senza sfumature diverse.
Non più mamma e papà. Sull'onda di quanto sta avvenendo in Francia, nei giorni scorsi il ministro Kyenge si era dichiarata favorevole alla proposta di sostituire, anche nel nostro paese, le parole padre e madre con genitore 1 e genitore 2. Il tutto per non offendere la sensibilità delle coppie gay. Ma siamo davvero sicuri che bastino le parole per difendere i diritti? Commenta Claudio Sabelli Fioretti sulle pagine di Io Donna.
Lo so che le parole sono importanti e che il cambiamento di alcuni modi di dire può stimolare importanti cambiamenti nel costume. Pensate solo a quando sulla carta di identità alcune persone avevano scritto figlio di NN. Sembra incredibile, no? Sembra quasi impossibile che la burocrazia fosse così insensibile e cafona. Ma può essere la burocrazia cafona? Sì, succede quando i valori dell'individuo vengono posti all'ultimo posto per privilegiare la mancanza di fantasia e la pigrizia. Io però ho sempre pensato che, dovendo scegliere, è meglio pensare prima ai contenuti che alla forma. Faccio un esempio. Se uno, come è giusto e naturale, tratta un nigeriano come un essere umano e lo chiama negro, e se un altro lo chiama nero, ma lo tratta male, io non ho dubbi su chi preferire. Molte persone si mettono il cuore in pace scegliendo parole corrette tipo diversamente abili o non vedenti, e poi parcheggiano sui marciapiedi rendendo impossibile la vita ai ciechi, oppure protestano per la presenza di bambini down nella classe dei loro splendidi bambini. Ecco perché sono sempre diffidente quando si parla di linguaggio. Genitore 1, genitore 2, altro genitore, tutto per non scrivere padre e madre sui documenti rischiando di offendere le coppie gay. Giusto, giustissimo. Ma poi riconoscere i diritti reali dei gay, il diritto a sposarsi, il diritto all'eredità, il diritto ad adottare figli, il diritto ad assistersi in caso di malattia? Se questa è una tappa del percorso, ci sto, ma ho tanti dubbi.
Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Claudio Sabelli Fioretti, Diritti, non basta la parola, da Io Donna del 28 settembre.